Ed eccoci pronti per cominciare davvero, sono le 4:06 e io vorrei correggere i compiti per lunedì. Allora, questo momento è molto importante perché io ho già guardato un po' i vostri compiti, ho visto i punti di forza e i punti di debolezza della classe. Io penso che sia davvero importante adesso guardare dei compiti che avete già fatto e seguire la mia voce, perché ciascuno di noi deve comprendere la natura degli eventuali errori che ha fatto. Quindi, è un momento forse più efficace per autocorreggersi e per prendere coscienza dei propri punti di forza e dei propri limiti nell'analisi logica. Io adesso analizzo le quattro frasi che avevamo come compito. Prima però vorrei dire una cosa molto importante. Il vero segreto per svolgere una buona analisi logica è avere un metodo. Sapere molto bene quali passi fare ogni volta, al di là del fatto che noi conosciamo tutti i complementi, che sappiamo porre le domande, che conosciamo le sottigliezze di differenza fra complemento d'agente, causa efficiente, al di là di questo, che richiede un minimo di studio, è importante avere un buon metodo. E che cos'è questo metodo? Io ve l'ho detto, ma ancora una volta ve lo ripeto. Innanzitutto, andare a cercare il predicato. Che esso sia predicato verbale o predicato nominale. Subito. Cercare il predicato. A quel punto chiedere al predicato chi è che cos'è che compie l'azione e individuare il soggetto. Una volta individuato prima il predicato e poi il soggetto, si può vedere se il verbo analizzato è un verbo transitivo e se regge un complemento oggetto. No, il terzo elemento fondamentale di una frase è il complemento oggetto, qualora ci sia. Quindi individuare prima il predicato, poi il soggetto, poi il complemento oggetto. Fatte queste prime tre operazioni, e io vi consiglio di farle in quest'ordine, perché è davvero importante, a quel punto ci possiamo dedicare ai complementi accessori, agli attributi, alle apposizioni. Complementi accessori intendo tutti quei complementi indiretti, mentre noi sappiamo che il complemento oggetto è un complemento diretto. Allora, questo è il primo grande consiglio che vi do. Poi, sinceramente, potete anche sbagliare, potete anche scrivere complemento di causa anziché complemento di fine, potete confondervi fra moto a luogo e moto da luogo. Questo succede, capita a tutti. Ma se avete un'impostazione metodologica, un metodo chiaro, vedrete che sarà molto più facile fare analisi logica. E il metodo che vi consiglio è prima il predicato, che sia nominale o verbale, poi il soggetto, poi il complemento oggetto, il resto poi viene da sé. Allora, Bob Dylan suonava una chitarra, dice la prima frase, soffiava nella fisarmonica e grazie alla sua voce incantava il pubblico della piccola città. Questo è il primo periodo. Allora, c'è una frase subito individuata da un predicato verbale che suonava, e io subito dico suonava, predicato verbale. Chi è che suonava? Ma Bob Dylan, Bob Dylan è il soggetto. Bob Dylan suonava che cosa? Una chitarra, complemento oggetto. Una chitarra, complemento oggetto. Bene, l'abbiamo fatta. Non ci sono complementi accessori, non ci sono attributi, possiamo andare avanti. Soffiava nella fisarmonica. Allora, il predicato verbale soffiava, no? No, il verbo normale, predicato verbale, soffiava. Chi è che soffiava? Egli, Bob Dylan, ma Bob Dylan non c'è più, c'è un soggetto sottinteso, quindi io scrivo soffiava. Predicato verbale, egli, soggetto sottinteso. C'è un complemento oggetto qui? No, c'è già un complemento di indiretto, nella fisarmonica. Dove soffiava? Dove? Ecco, un complemento di luogo. Che tipo di luogo è? In questo caso il soffiare non indica movimento, è un complemento di luogo statico. Quindi nella fisarmonica è un complemento di stato in luogo. E poi, e grazie alla sua voce, incantava il pubblico della piccola città. Incantava è un predicato verbale classico. Chi è che incantava? Sempre egli, sempre Bob Dylan, ma io devo mettere soggetto sottinteso. Ogni predicato ha un soggetto. Se il soggetto non è specificato, io vado a cercarlo nel sottinteso. Quindi egli, soggetto sottinteso. Incantava, predicato verbale, chi? Il pubblico. È un complemento oggetto. Il pubblico è un complemento oggetto. E poi abbiamo dei complementi indiretti, per esempio grazie alla sua voce. Allora, incantava il pubblico per mezzo di che cosa? Tramite che cosa? Per mezzo di che cosa? Per mezzo della voce. Grazie alla voce è un complemento di mezzo. Attenzione, sua, noi lo sappiamo. In analisi grammaticale sarebbe un aggettivo possessivo e invece per noi adesso è un attributo, attributo del complemento di mezzo. incantava il pubblico della piccola città. Vabbè, della città, di chi, di che cosa, lo sappiamo, è un complemento di specificazione. Piccola invece è un attributo del complemento di specificazione. Lo so che magari per molti di voi è noioso, pensate, vabbè professore, ma noi abbiamo fatto i compiti e adesso dobbiamo passare il tempo in radio ad ascoltare la correzione, però è questo anche un momento importante, no? Perché purtroppo non ci possiamo vedere, non siamo in classe. Grazie a questa connessione a distanza in diretta possiamo in un certo senso passo passo assieme, sia che voi ascoltiate il podcast, sia che siate qui in questo momento di pomeriggio del venerdì 8 maggio, possiamo lavorare assieme per quanto possibile. Il ragno tesseva la sua tela per la cattura della povera mosca. Il ragno era astuto. Allora, tesseva è un predicato verbale, lo vedo subito, tesseva. Voce del verbo tessere è un predicato verbale classico. Chi è che tesseva? Il ragno. Il ragno è un soggetto. Il ragno tesseva che cosa? La tela. Che cosa la tela? La tela è un complemento oggetto, perché tessere è un verbo transitivo, la forma attiva, che regge un complemento oggetto. Sua è l'attributo del complemento oggetto. Questa è la parte fondamentale. Vediamo, ci sono forse dei complementi accessori, indiretti? Certo. Tesseva la tela per la cattura della povera mosca. Per la cattura. Per quale fine? Per quale scopo? In vista di che cosa il ragno tesseva la tela? Il ragno tesseva la tela per catturare una povera mosca. Quindi per la cattura è un complemento di fine. Una cattura di chi? Della mosca. La domanda di chi, lo sappiamo, individua un complemento di specificazione con povera, attributo del complemento di specificazione. E poi abbiamo una nuova frase con un nuovo verbo, era astuto. Era astuto, molti di voi l'hanno individuato, bene, è un predicato nominale. Era astuto è un predicato nominale. Chi è che era astuto? Il ragno, soggetto. Perché era astuto è un predicato nominale? Beh, è chiarissimo, abbiamo un verbo essere che predica un aggettivo. Quindi su questo noi non abbiamo mai dubbi, abbiamo un bel predicato nominale. Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, vi ricordo che stiamo correggendo i compiti per lunedì. Poi, ancora, la frase 3. Ho detto a Lucia che lo scarafaggio si era salvato grazie alle sue zampe veloci, ma lei era intimorita dal suo aspetto. Allora, vediamo subito la prima frase. Ho detto predicato verbale. Chi è che ha detto? Io ho detto. Quindi io, soggetto sottinteso. Non c'è un complemento oggetto, ma abbiamo a Lucia. Quel complemento che risponde alla domanda a chi, a che cosa. Ho detto a chi, a che cosa. A Lucia. A chi? Complemento di termine. Ragazzi, su questo lavoreremo oggi, perché io sento che la classe sul complemento di termine non è ancora sicura. A Lucia, complemento di termine. A chi? Ho detto a chi? A Lucia. Complemento di termine. E poi andiamo avanti alla prossima frase. Il che, quel che, non lo analizziamo. Perché? Perché è un che congiunzione. Io dico che, io penso che, io ritengo che. Quel che è una congiunzione, non è un pronome relativo, non mi interessa analizzarlo, non ha alcun valore logico. Ha solo un valore, dal punto di vista di analisi morfologica, grammaticale, di congiunzione. Ma noi sappiamo che le congiunzioni, come è, ma, tuttavia, che, noi non le guardiamo in analisi logica. E andiamo a vedere subito allora il nostro predicato. Si era salvato. Predicato verbale. Era salvato. Chi è che si era salvato? Chi è che si era salvato? Egli, no? Anzi, scusate, lo scarafaggio è lì, non mi ero confuso con la fase precedente. Era chi è che si è salvato? Che si era salvato? Lo scarafaggio. Quindi lo scarafaggio è il soggetto che compie l'azione di salvarsi grazie alle sue zampe veloci. Allora, grazie alle zampe è un complemento di mezzo, cioè si era salvato per mezzo di cosa, no? Tramite cosa? Per mezzo di cosa? Per mezzo delle zampe. Quindi, grazie alle zampe, tutto insieme, grazie alle zampe, è un complemento di mezzo. Sue, attributo del complemento di mezzo. Veloci, attributo del complemento di mezzo. Sono due aggettivi, un aggettivo possessivo, un aggettivo qualificativo, che stanno assieme a zampe. Dunque, in analisi logica, sono due attributi. Ma lei era intimorita dal suo aspetto. Era intimorita. Qua attenzione che ci sono stati tanti errori. Era intimorita. Alcuni di voi hanno visto questo predicato, era intimorita, come un predicato nominale. Attenzione però, intimorire è un verbo. No? Io intimorisco, tu intimorisci, egli intimorisce. io ti ho intimorito, no? Io ho intimorito chi? Te. Quindi è un verbo, non soltanto è un verbo, una forma verbale, ma anche un verbo transitivo. Quindi ha potenzialmente la forma attiva e la forma passiva, e qui infatti siamo di fronte a un verbo alla forma passiva, è un imperfetto, indicativo imperfetto passivo, era intimorita. Quindi noi abbiamo era intimorita predicato verbale, perché è un verbo composto con ausiliare, in questo caso verbo essere perché è un passivo, con ausiliare e participio, quindi era intimorita tutto insieme è un predicato verbale. Lei è un soggetto, chiaro, non è sottointeso perché c'è esplicito, lei è il soggetto, chi è che era intimorita? Lei, soggetto, dal suo aspetto. Allora, vi ricordate quel complemento che segue i verbi passivi? Cioè quel complemento che può diventare soggetto qualora la frase fosse ribaltata in attiva? In fondo io potrei dire, il suo aspetto intimoriva lei. Il suo aspetto intimoriva lei. Io invece adesso ho una frase alla forma passiva dove lei è il soggetto, era intimorita il predicato verbale, dal suo aspetto è un complemento di causa efficiente. Dall'aspetto è un complemento di causa efficiente. Vi ricordate complemento d'agente, complemento di causa efficiente? Sono quei due complementi che seguono un verbo alla forma passiva, che rispondono alla domanda da chi, da che cosa, ma basta guardare la forma passiva per riconoscerli. Quindi, complemento di causa efficiente dall'aspetto. Perché l'aspetto è causa efficiente non agente? Perché noi intendiamo l'agente, il complemento d'agente, soltanto per gli esseri animati. Quindi, complemento di causa efficiente dall'aspetto, suo attributo del complemento di causa efficiente. Io spero che voi stiate seguendo e segnatevi a fianco, no? Con un segno rosso, con i vostri errori, no? Non per essere i carcerieri di voi stessi, ma per andare a trovare quali sono i punti deboli, no? Che tutti noi abbiamo quando impariamo un nuovo esercizio, una nuova attività di pensiero come l'analisi logica. Ora, ultima frase. Per il freddo la casa è stata coperta da materiali speciali che garantiscono l'isolamento. Allora, è stata coperta e il predicato verbale, di nuovo abbiamo predicato verbale alla forma passiva. Quindi facciamo attenzione a questo. Comunque, che cos'è che è stata coperta? La casa. La casa è il soggetto. La casa è stata coperta da che cosa? Da materiali. Di nuovo, materiali è un complemento di causa efficiente, cioè un complemento che segue un verbo alla forma passiva. Quindi è stata coperta, predicato verbale, la casa soggetto, da materiali, è il complemento di causa efficiente. Speciali è l'attributo del complemento di causa efficiente. E poi andiamo a vedere gli altri complementi accessori. Per il freddo, a causa di cosa? A causa del freddo la casa è stata coperta da materiali speciali, quindi per il freddo è un complemento di causa, semplicemente. Che garantiscono l'isolamento. Allora, materiali speciali, i quali garantiscono l'isolamento, questo che in analisi morfologica grammaticale è un pronome relativo, quindi attenzione che va analizzato. Ma prima guardiamo il verbo. Garantiscono, predicato verbale classico. Chi è che garantisce? I materiali speciali, che in questo caso sono individuati da che? Pronome relativo, i quali, quindi che è il soggetto di garantiscono, predicato verbale, che cosa? L'isolamento, complemento oggetto. Eccoci, abbiamo risolto gli esercizi per lunedì. Io spero davvero che questo momento, un po' lungo, però io ritengo utile, di autocorrezione. Avete comunque poi il podcast, la registrazione, potete fare questa comparazione, no? Fra le mie parole e il vostro lavoro. Vi dà la possibilità di autocorreggervi e dunque di prendere coscienza di voi stessi, no? Avere coscienza dei propri limiti è un grande momento, no? Per il raggiungimento di un nuovo livello di maturità. E adesso vi ho stressati abbastanza con la correzione, quindi ci prendiamo un momento di pausa, ascoltiamo un brano per rilassarci e poi torniamo qui in diretta con il campionato di grammatica, dunque scaldate i motori.
Chi te nomare s'accorge tutta quella che succede, posta lontana e ti fa sentire come goccia. Chi te non ma rossai porta una croce.
Cucciavo mare s'accoggi tutto chi duca succede. Poi sta lontano e ti fa sentire senza voci. Cucciavi un mare usai te na croce. Salata.
Chi te lo mare o sa perché e fe secondente.
Chi te lo mare sai non te ne niente.
Ascoltato Pino Daniele con Chitene Omar, noi siamo veramente di nuovo in diretta. Io vi ricordo che questo pomeriggio fino alle 5 noi ci occupiamo di grammatica e poi alle 5 ci sarà il momento della presentazione di geografia, ma questa volta non ci vedremo su Meet perché ci sarà l'intervento di due compagni di classe in diretta. Ci parleranno della Bulgaria, lo dico, tanto ormai i nomi li posso fare, abbiamo tutte le carte in regola. Lorenzo e Matilde ci parleranno della Bulgaria, quindi questo è un momento storico, dai 5 in poi, avvertite i compagni che stanno, diciamo così, snobbando grammatica, perché dicono vabbè, ma l'analisi logica è noiosa perché dobbiamo ascoltare il professore in radio. Va bene, decidete di non ascoltare l'analisi logica, avete il podcast, lo farete, ascolterete questa trasmissione più avanti, ma ricordatevi che alle 5 ci sarà un grande momento condivisione di sapere collettivo in classe. Adesso però anche questo è un grande momento, io non so se sentite in sottofondo una vaga melodia che avanza, perché è il momento del nostro confronto di grammatica, il nostro momento di competizione, ovviamente una competizione giocosa, no? Non è una competizione vera che bisogna prendere insomma in modo leggero. Oggi per il nostro campionato di grammatica io vi propongo una frase, un periodo, no? Da analizzare, da fare l'analisi logica, quindi un periodo breve, anzi una frase breve, no? Un periodo che deve essere logicamente analizzato. Quindi prendete carta e penna, vi do il tempo, prendete un foglio, io vi detto la frase e voi poi avrete il tempo di analizzarla e mandare sul nostro classico numero WhatsApp 344 01 32 730 la risposta, che poi io a fine lezione mi impegnerò a correggere. Allora, la frase è la seguente: ti ho detto che devi salire sul tetto grande con la scala del vicino. La ripeto: ti ho detto che devi salire sul tetto grande con la scala del vicino. Ebbene, questo è la frase, il periodo. Dovete fare l'analisi logica di tutte le forme analizzabili. Me la mandate, adesso vi do una pausa musicale ampia per poterlo fare e poi ricominciamo la nostra lezione di grammatica odierna. per darvi il tempo di lavorare a questa sfida di grammatica, ascoltiamo un brano che ci avete chiesto. È il turno di Gali, Good Times.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici, no, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche perché ho fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in casa. Voglio stare in casa. Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici me non li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Yeah, 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 yeah. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah.
Ed era Gali con Good Times. Io so che state ancora lavorando per la nostra competizione di grammatica e quindi vi do il tempo per svolgere l'analisi logica. Una nostra ascoltatrice ha chiesto di ascoltare Money dei Pink Floyd. Io mando questo brano e intanto voi continuate pure a lavorare senza pressione.
Thank you.
Diretta dopo aver ascoltato una parte di Money dei Pink Floyd, e questo pomeriggio io vorrei non vorrei fare un nuovo complemento, tanto siamo messi bene di grammatica, bisogna ancora farne diversi, ma nessuno ci corre dietro, perché è importante la qualità, no? Non tanto la quantità. E ho visto che ci sono ancora alcuni dubbi, in particolare sul complemento di termine. Allora io ho deciso questo pomeriggio di riprendere e recuperare il complemento di termine. Vi ricordo, il complemento di termine è uno dei complementi, primi complementi indiretti che abbiamo fatto ancora quando eravamo in classe. Noi, se non sbaglio, abbiamo fatto complemento di termine dopo il complemento di specificazione, e mi ricordo bene, eravamo ancora a scuola. Allora, secondo me ci sono diversi di voi che hanno le idee poco chiare sul complemento di termine, sia perché forse lo feci un po' troppo velocemente io, sia perché, sapete, se in un due mesi facciamo i complementi di tempo, i complementi di causa, i complementi di luogo, i complementi di fine, di mezzo, poi quelli che rimangono indietro nel tempo, il complemento di termine, rischiamo di perdercelo. E quindi è normale, no, avere un po' di dubbi. Compito mio è di provare a toglierveli, ma sappiate che in fondo l'analisi logica cristallizza, si sedimenta nelle vostre menti con l'esercizio e anche quindi con il paziente recupero di aspetti del passato. Allora, io sono a pagina 101 del vostro libro, e il libro parla del complemento di termine. Innanzitutto, vediamo un po' la definizione, così poi la spieghiamo meglio. Il complemento di termine indica la persona, l'animale, la cosa, quindi l'entità, l'ente, verso cui si dirige o su cui termina l'azione espressa dal predicato. È quel complemento indiretto che identifica quell'entità, persona, cosa, animale, verso cui si dirige un'azione e risponde alla domanda a chi, a che cosa. Per esempio, leggiamo la frase all'inizio, pagina 101. Avevo promesso una festa e la mia fedeltà alla parola data è proverbiale. La fedeltà a che cosa? Alla parola data. Quindi alla parola è complemento di termine. Ho scritto una lettera a Marisa. A chi l'ho scritta? A Marisa. Quindi il complemento di termine risponde alla domanda a chi? A che cosa? E indica quell'entità, persona, oggetto, animale, verso cui si rivolge un'azione. Ho telefonato ai nonni. Ho telefonato ai nonni. Ho telefonato a chi? Ai nonni. Porta il coltello a tua madre. Porta il coltello a chi? A tua madre. A la madre è il complemento di termine con tua, attributo del complemento di termine. O ancora, segue il libro, ho chiesto personalmente agli amici e a chi non mi è caro, ho chiesto a chi? Agli amici e a coloro a coloro che non mi sono cari. A coloro è un altro complemento di termine, perché risponde alla domanda a chi, a che cosa. Domenica prossima è proprio il giorno adatto ai festeggiamenti. Domenica prossima è il giorno adatto a che cosa? Ai festeggiamenti. Quindi risponde sempre alla domanda a chi, a che cosa. A chi, a che cosa. Spesso è individuato anche da un pronome personale. Per esempio, ti ho mandato una lettera. Allora, cerchiamo di analizzare questa frase, facciamo un'analisi logica. Ti ho mandato una lettera. Allora, cosa cerco per prima cosa? Cerco il predicato verbale. Ho mandato, il predicato, che in questo caso è un predicato verbale. Ho mandato. Chi è che ha mandato? Chi è che ha compiuto l'azione di mandare? Io ho mandato. Quindi io, soggetto, sottointeso. Ho mandato che cosa? Una lettera, complemento diretto e un complemento oggetto. Rimane quel ti. Quel ti significa a te. Io ho mandato una lettera a chi? A te. Quel ti è un complemento di termine. Eccolo qui, il complemento di termine. Ancora più difficile, c'era un nostro compagno che l'aveva individuato in una canzone qualche settimana fa. Dimmi la verità, no? Dimmi la verità. Analizziamo questa frase. Allora, predicato è di, l'imperativo di dire, quindi predicato verbale. Chi è che deve dire? Chi è che deve dire? Tu soggetto sottinteso. Tu dimmi che cosa? La verità complemento oggetto. E quel mi che cos'è? Quel mi è un pronome personale che viene aggregato, legato al verbo imperativo, ma noi in analisi logica lo stacchiamo e diciamo che quel mi è un complemento di termine, perché tu di che cosa? La verità a chi? A me. A chi? A me. Complemento di termine. Il complemento di termine risponde alla domanda a chi, a che cosa, ed identifica quell'ente verso cui si rivolge un'azione. Dimmi di a me la verità. Tu, soggetto sottinteso, predicato verbale, che cosa, la verità, complemento oggetto, a chi, a me, cioè il mi, è un complemento di termine. Lo trovate a pagina 101-102. Io l'ho spiegato, ma lo rispiegherò anche tutte le volte qualora abbiate problemi, perché è questo il mio compito, spiegare e cercare di modificare, di modulare le spiegazioni alla luce anche dei vostri dubbi. Adesso proviamo a fare un gioco, no? Un esercizio, è il classico esercizio musicale. Io vi mando un brano e voi cercate di individuare i complementi di termine in questo brano musicale. Dunque, state attenti, preparatevi, che ora lo mando.
Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa, chi importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Tu dimmi quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia. Vuole un figlio, non esiste. Tu dimmi quando, ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sorriso ed io sete, o sete ancora, o sete ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana. Chi vuole un figlio non esiste.
Abbiamo ascoltato Quando di Pino Daniele. L'esercizio, il compito era quello di cercare i complementi di termine all'interno di questa canzone. In fondo, che cos'è il complemento di termine? È proprio quel elemento del discorso che risponde alla domanda a chi, a che cosa, a chi, a che cosa. Vediamo un po' di risposte, perché è una canzone rischiosa e perché bisogna sempre fare le domande giuste per trovare il complemento di termine. Allora, leggiamo un po' quello che ci sta giungendo dalle vostre proposte. Allora, una nostra ascoltatrice ci dice: dimmi, bravissima, perché ovviamente nell'analisi logica classica poi noi diciamo di predicato verbale, mi, complemento di termine, perché è tu, di, a chi, a me, no? Il complemento di termine risponde sempre alla domanda a chi, a che cosa, a me. Ma attenzione, perché la nostra ascoltatrice propone anche guardarmi o guardami, a seconda dell'occorrenza nella canzone. Ma in ogni caso cerchiamo di capire che verbo è guarda. Guarda, per esempio, io ti guardo, oppure guardami. Allora, tu guarda chi? Me. Il guardare regge un complemento oggetto. Io ti guardo, io guardo chi? Te. Quindi in questo caso fate attenzione che le particelle pronominali, cioè i pronomi personali che poi si aggregano al verbo, potrebbero essere anche dei complementi oggetto, no? Potrebbe essere anche un complemento oggetto. In questo caso guardami o guardarmi è guardare chi? Me. Quindi non è a chi o a che cosa, ma è proprio chi che cosa, e allora è un complemento diretto, e allora è un complemento oggetto. Quindi fate molta attenzione. Poi vediamo, al futuro, dice un nostro compagno, bravissimo, davvero ti ringrazio, perché un nostro compagno ha scritto sia il mi, cioè ha staccato il mi da dimmi, ha scritto sia il mi e ha scritto anche al futuro. Poi dice a questa pazzia, adesso io sto barando e ho il testo davanti, dice Pino Daniele nel suo testo, fra i ricordi e questa strana pazzia. Quindi in realtà è una espressione metaforica, vivrò fra i ricordi e questa strana pazzia, no? Vivrò fra i ricordi e questa strana pazzia, paradossalmente sono dei complementi di luogo, cioè perché vivrò dove? Fra i ricordi e questa strana pazzia, però sono errori che ci possono stare, anche perché voi avete la difficoltà di ascoltare la canzone in diretta. Un'altra nostra compagna mi manda una foto con il suo compito e sono molto contento, mi scrive: dimmi, e fa bene, e sono contento e le faccio i complimenti, e poi però cade un po' nel tranello di questa canzone, perché guardami, voi fate sempre le domande giuste, perché la domanda a guardami è guarda chi, me, non a chi, ma direttamente chi. Se la domanda è chi che cosa, allora 100% complemento oggetto. Il complemento di termine è a chi, a che cosa. E facciamo i complimenti dunque alle due ascoltatrici che hanno scritto dimmi, facciamo i complimenti all'ascoltatore che non solo ha scritto il mi, ma anche trovato al futuro. Io penso che vi meritiate una pausa per rilassarvi e poi torniamo in diretta in questo ultimo quarto d'ora di grammatica. Ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities. Chili Peppers, noi siamo in diretta e siamo alle prese con il complemento di termine. Siamo quasi alla fine di questa lezione, lo sapete che alle 5 scatterà un momento importantissimo per la classe, perché avremo la possibilità di ascoltare le voci dei nostri compagni in diretta. A proposito della presentazione sulla Bulgaria, dunque preparatevi al momento più alto di questa trasmissione, ma prima del momento più alto abbiamo ancora due grandi momenti, cioè un esercizio, l'ultimo sforzo che vi chiedo di grammatica. Vi faccio ascoltare ancora un brano alla ricerca di un complemento di termine che si nasconde. È davvero difficile trovarlo, se la classe ci riesce e allora possono partire soltanto gli applausi, se no l'importante è provarci. Ascoltiamo questo brano, poi vi ricordo che c'è ancora un momento speciale dedicato al cinema e poi iniziano le danze bulgare, possiamo chiamarle così, ma adesso rimaniamo concentrati su grammatica, rimaniamo concentrati sul complemento di termine, a chi, a che cosa, no? Io ti dico di fare attenzione, io dico a chi, a te di fare attenzione, ti complemento di termine, manda una lettera a Maurizio, tu soggetto sottinteso, manda predicato verbale una lettera, che cosa? Una lettera, complemento oggetto, a Maurizio, complemento di termine, perché risponde alla domanda a chi, a che cosa. E allora, ultimo sforzo, una canzone di Luigi Tenco, Ciao amore ciao, la canzone di un migrante nell'Italia del boom economico che lascia la campagna per andare in città e dunque lascia il suo amore e dice ciao amore ciao, io vado in città, ma arrivato in città per cercare fortuna, soffoca nel grigio. nel grigio urbano e metropolitano e vorrebbe ritornare da lei. Ciao amore, ciao di Luigi Tenco. Al di là però della malinconia, della nostalgia, voi cercate il complemento di termine che qui si nasconde.
Solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao.
Era il gennaio del 1967 e a Sanremo Luigi Tenco presentò questa canzone insieme a Dalida, e in seguito a queste serate fu trovato morto nella sua camera d'albergo proprio a Sanremo, no? Dopo aver partecipato al festival, pensate, era il gennaio del 67. Poi un altro grande cantautore che abbiamo imparato a conoscere dedicherà proprio a Luigi Tenco la preghiera in gennaio, ma questo non è un programma di storia della musica italiana, ma è un programma di grammatica. La domanda era qual è il complemento di termine che si nasconde, e l'avete trovato, addirittura io ho già due risposte giuste, e allora io sono veramente stupito e soddisfatto ovviamente delle risposte della seconda. Una nostra compagna dice il complemento di termine è dire addio ai campi, poi le dice al cortile, al suo amore, in effetti lei ripete altri complementi di termine, però lui dice dire addio al cortile. Dire addio a chi? A che cosa? Al cortile. A che cosa? Al cortile, complemento di termine. E un'altra nostra ascoltatrice scrive dire addio al cortile, bravissima. Attenzione però, agli aerei, perché è vero che Tenco dice canta agli aerei, però dice dai carri nei campi agli aerei nel cielo. È un, anche in questo caso è un uso molto complesso, metaforico, di quello che potremmo definire, di quelli che potremmo definire due complementi di luogo, cioè andare dai carri nei campi agli aerei nel cielo. È un po' il gesto, no, che fa il protagonista di questa canzone, che abbandona la campagna per andare in città, lascia i campi i campi e raggiunge gli aerei che volano sopra la città. Quindi agli aerei nel cielo andrebbe, agli aerei andrebbe visto come un complemento di moto a luogo. Ma il complemento da trovare, e avete trovato in due, e vi faccio i complimenti davvero a voi due, dire addio al cortile, al cortile, complemento di termine. Sono contento perché particolarmente una nostra ascoltatrice aveva qualche dubbio, qualche perplessità sul complemento di termine, e adesso si è data da fare, ha trovato i complementi di termine nelle canzoni, e questo mi rasserena. Forse siamo davvero sulla buona strada. E allora, adesso sono le 4:56, abbiamo il tempo per occuparci di cinema, come facciamo ogni venerdì. Questo momento di cinema, pensato per noi dalla nostra amica Silvia, è rivolto a un altro nostro amico che forse non abbiamo mai, no, forse sicuramente non abbiamo mai conosciuto, però ci piace credere che egli sia un nostro amico. Parlo di Sepúlveda, scrittore cileno che è morto pochi giorni fa, no, qualche settimana fa. E proprio a Luis Sepúlveda è dedicato l'intervento di Silvia, e forse vi parlerà film che magari avete visto, chissà se avete mai sentito parlare di gabbianelle e di gatti che insegnano a volare. Ma la parola adesso va a Silvia.
Ciao a tutte e a tutti da Silvia. Nel corso di queste settimane sto cercando di esplorare insieme a voi alcuni scorci di quel vasto mondo che è la storia del cinema, con film di vari generi e tipologie. Nelle scelte che faccio per voi cerco di tener conto della situazione in cui ci troviamo. Vi consiglio film che si trovano gratuitamente in rete e che secondo me possono rasserenare questi strani giorni, ma anche farvi scoprire cose che non sapevate. Nel tenere conto dell'attualità, questa settimana desidero rendere omaggio a una persona che ci ha lasciati negli scorsi giorni, Luis Sepúlveda. Chi era Luis Sepúlveda? Era una persona che ha avuto una vita molto avventurosa. Era nato nel 1949 in Cile e sin da giovane si interessava di politica. Credeva nell'uguaglianza degli esseri umani e lottava contro le ingiustizie, a fianco del presidente della Repubblica cilena Salvador Allende. Nel 1973 in Cile ci fu un colpo di Stato. I militari uccisero il presidente Allende, che era stato eletto dal popolo, e sparsero il terrore tra la popolazione, uccidendo e torturando. Luis Sepúlveda fu arrestato e passò diversi anni in carcere. Quando fu liberato, lo mandarono in esilio. Gli dissero cioè che non poteva più vivere nel suo paese. E lui decise di viaggiare per tutta l'America Latina e poi anche in Europa, e di continuare a lottare contro le ingiustizie e a favore della libertà, scrivendo racconti e romanzi, con cui è diventato famoso in tutto il mondo. Sepúlveda scriveva letteratura popolare. Qualcuno ha detto che scriveva libri da leggere in autobus, per sottolineare la semplicità delle sue storie. Uno dei libri più noti che ha scritto è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, che nel 1998 è diventato un film di animazione, un cartone animato, realizzato in Italia con un titolo leggermente diverso, cioè La gabbianella e il gatto. Vi ho lasciato il link perché possiate vederlo. È la storia di un gruppo di gatti che vivono nel porto di Amburgo, in Germania, una città dove visse anche Luis Sepúlveda. Questi gatti si contendono con i topi il controllo del territorio e la quotidiana ricerca di cibo. Un giorno un grande stormo di gabbiani sorvola la città e tra loro c'è la gabbiana Kenga, che sta per deporre il suo primo uovo. Kenga decide di tuffarsi a mangiare, ma quando riemerge si trova intrappolata in una distesa di petrolio. Faticosamente Kenga riesce a issarsi in aria, ma il corpo è appesantito dal petrolio e così precipita a terra, dove morirà, non prima però di aver deposto il suo uovo e di averlo affidato a un gatto generoso di nome Zorba. Insieme agli amici del porto, Zorba si prenderà cura dell'uovo e della gabbianella che ne verrà fuori. Come nei film comici che abbiamo visto nelle scorse settimane, vedrete che anche qui ogni personaggio è molto caratterizzato, sia fisicamente sia nell'indole, nel carattere. Il nostro eroe Zorba, che ha la voce di Carlo Verdone, l'attore comico, è il gatto più generoso del gruppo. Il più istruito si chiama Diderot, come il filosofo francese che ha inventato l'enciclopedia, libro che tra l'altro questo felino consulta sempre. E poi c'è anche il piccolo Pallino, che impara a essere coraggioso e non geloso. All'inizio della storia noterete che nel film ci sono anche due personaggi umani. Un poeta che assomiglia un po' a Sepulveda, e infatti la sua voce è proprio quella dell'autore cileno, che parla italiano con un bel accento spagnolo, e sua figlia, che essendo una bambina buona e piena di fantasia, avrà un ruolo decisivo nell'aiutare i protagonisti del film. Difatti, in questa storia di animali, gli esseri umani possono svolgere il ruolo di distruttori che inquinano e stravolgono l'ambiente, ma anche di alleati che si mettono a disposizione delle altre creature, le aiutano e le rispettano per quello che sono, senza prepotenza o prevaricazione. Tra canzoni, inseguimenti con i topi e varie avventure per i vicoli della città, il film, così come il libro, racconta una storia semplice, ma capace di affrontare temi profondi, come la cura per l'ambiente, la fratellanza e la solidarietà, la necessità del viaggio, la ricerca di un'identità e di uno scopo per la vita. La gabbianella che dà il titolo al film, e che nasce dall'uovo deposto da Kenga, crede per tutta l'infanzia di essere un gatto, ma crescendo si accorge in realtà di essere un volatile e di dover seguire la propria indole, il che non significa tradire gli affetti, i gatti che l'hanno cresciuta, ma semplicemente rendersi conto che è importante conoscersi e capire quale può essere la propria strada. Spero che questo film di animazione, in cui i momenti drammatici si alternano a quelli comici e poetici, vi piaccia e che possa ispirarvi a riflessioni su come voi stessi affrontate il rapporto con gli altri e con il futuro. Buona visione dunque e a presto. Ciao!
Sono arrivate delle prime reazioni a queste proposte di Silvia. Una nostra ascoltatrice scrive: io ho letto il libro e ho anche visto il film. E ancora un'altra ascoltatrice: prof, io lo conosco, ho letto il suo libro, La gabbianella e il gatto, che le insegnò a volare, è bellissimo. Ebbene, pensa che oltre al libro c'è anche un film animato, e io vi metterò il link alla visione gratuita disponibile su internet nella prossima scheda di grammatica. Fate anche caso al fatto che Silvia ha citato l'enciclopedia di Diderot, l'enciclopedia fatta dagli illuministi Diderot e d'Alembert, e voi di seconda E ne sapete qualcosa. Adesso è finita l'ora di grammatica, siamo pronti a passare a geografia. Io adesso mando, per rimanere in tema cileno, un brano di Violeta Parra. Ascoltiamo questo brano per accompagnare questo finale di lezione di grammatica, e poi torniamo in diretta spostandoci in Bulgaria con i nostri due compagni che hanno fatto una ricerca. Adesso Violeta Parra, Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos lucero, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el